È il 27 aprile 2013, buongiorno da Giancarlo Lavella e questo è Non Solo Sport Anteprima. Un cordiale saluto a tutti dunque e aprirei anche con un augurio a Javier Zanetti, il capitano dell'Inter che nei giorni scorsi è stato ricevuto in udienza privata dal Papa, una notizia che hanno riportato molti giornali, un giorno speciale per il giocatore argentino che ha incontrato un tifoso d'eccezione, appunto il Santo Padre, ricorderete quanti insomma ci seguono, abbiamo parlato del San Lorenzo, la squadra per cui il Papa Bergoglio è tifoso e riusciremo forse ecco nella trasmissione di Non Solo Sport del lunedì ad avere Javier Zanetti con noi per sapere un po' le emozioni che un argentino ha provato incontrando il Papa argentino. Ecco, di nuovo l'augurio, ma tuffiamoci in quello che è il discorso calcistico perché siamo quasi vicini al match ball della Juventus nei confronti del Napoli, immediata inseguitrice. Se il Napoli dovesse non fare punti a Pescara nella partita odierna e la Juventus dovesse vincere, ci sarebbe quasi la matematica certezza per lo scudetto bianconero. Andiamo a vedere lo suolo delle partite di questa giornata che si apre oggi con Atalanta-Bologna, Cagliari-Udinese e appunto Pescara-Napoli in serata, mentre domani Chievo-Genova, Palermo-Inter, Parma-Lazio, Roma-Siena, Sampdoria-Fiorentina, Torino-Juventus, per chiudere poi col posticipo serale di Milan-Catania. Ma gli occhi dei tifosi di calcio sono puntati in questi giorni non tanto sul campionato ma quanto invece sulla Champions League, perché ci sono stati dei risultati un po' a sorpresa nelle semifinali. Le partite di andata tra Borussia Dortmund e Real Madrid e Bayern Monaco e Barcellona, quindi due tedesche contro due grandissime spagnole, sono terminate rispettivamente a favore delle squadre tedesche 4-1 Borussia Real Madrid e 4-0, pensate, Bayern Monaco Barcellona. Sembra quasi che stia un po' cambiando la geografia del calcio europeo. C'erano prima appunto le spagnole, ma anche le squadre inglesi che la facevano da padrona. Sono rispuntate ora fuori il Bayern Monaco, che è una squadra che di Coppa dei Campioni in passato ne ha vinte parecchie, ma anche questo Borussia Dortmund che mette molta paura al Real Madrid, anche se forse proprio la squadra di Mourinho avrà la possibilità di ribaltare il risultato proprio grazie al gol segnato fuori casa. Ecco, ma di questo argomento vogliamo parlare col nostro primo ospite, un amico affezionato di Non Solo Sport, Don Leonardo Biancalani, responsabile della Nazionale di Calcio Sacerdoti. Il nostro saluto a Don Leonardo, buongiorno Don Leonardo.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Che cosa è cambiato? La Germania sta recuperando quella leadership che gli è mancata per troppo tempo, forse soprattutto a livello di nazionale?
Ah, bisogna fare una riflessione sulle squadre in esame. Il Bayern è sempre stata considerata l'eterna seconda e quindi però se noi andiamo a vedere gli ultimi anni o è in finale o in semifinale o diciamo arriva quasi a sfiorare sempre il titolo. Il Borussia Dortmund invece è un ottimo laboratorio, un bel mix tra esperienza e ovviamente giovani, e quindi secondo me è la vera rivelazione della Champions League, fermo restando che ha uno dei migliori giochi a livello europeo. Quindi sì, la Germania ok, ma diciamo più che altro Borussia Dortmund, il Bayern è una conferma.
Ecco, la caratteristica delle squadre tedesche, a differenza delle spagnole che hanno dei grossi primi attori, sembrano squadre molto compatte dal punto di vista proprio del collettivo.
Sì, sicuramente, c'è un bel mix tra la caratteristica atletica, sono squadre molto atletiche, diciamo squadre anche saggiamente tattiche, questo è stato secondo me il miglioramento, e poi da un certo punto di vista non hanno grandissimi campioni affermati come quelle spagnole, però hanno dei grandi registi che sanno ben amalgamare questo mix che diventa poi esplosivo.
Ecco, come vede in chiave mondiale questo progresso fatto registrare dalle squadre tedesche? Abbiamo detto che la nazionale di Berlino è un po' di tempo che sfiora, ma neanche troppo, che è lontana anzi da quel titolo mondiale che ha cercato di raggiungere. Forse l'ultimo grosso risultato fu la semifinale proprio contro l'Italia nel mondiale vinto dagli azzurri.
Sicuramente sì, fermo restando che la Germania, a mio parere, rispetto almeno alle ultime Germanie, rispetto almeno a quelle che noi ben conosciamo, manca appunto di, perché tra le squadre di club e la nazionale c'è sempre da fare un distinguo, perché vorrei ricordare che anche le squadre tedesche hanno diversi stranieri, quindi di conseguenza in questo riflettono anche Spagna e Italia. Fermo restando che più che altro penso che la Germania, che ha una grandissima Under 21, sarà competitiva sia per il prossimo mondiale che in quello successivo. Però credo che 2-3 anni ancora di lavoro gli necessiti.
Tra l'altro il prossimo mondiale, quello appunto del 2014, si svolgerà in Brasile e il Brasile è già forte di per sé, immagino sarà particolarmente in forma per quel periodo, giocando tra l'altro sui campi di casa.
Sicuramente sì, abbiamo una vetrina che è la Confederation Cup, che appunto verrà disputata adesso a giugno sempre in Brasile, e io credo che la nazionale brasiliana farà di tutto per vincere il torneo in casa. Fermo restando, e questo purtroppo è una statistica che segnalo, il Brasile ha sempre fatto bene lontano da casa, ecco. Quindi cercheranno di sfatare questa sorta di tabù.
Ecco, c'è infatti da in qualche modo la grossa delusione dei mondiali degli anni 50 in Brasile, cioè insomma da superare quella grossa delusione che rimane ancora nei ricordi dei più anziani, no?
Ah, sicuramente credo che sia una delle cose che era un Brasile di livello, cioè, sicuramente stellare rispetto a quello di adesso, che ha sicuramente grandi solisti, ma ancora a mio parere c'è una crescita tattica che spesso lo si denota, basti vedere l'ultima amichevole con l'Italia e con la Russia, una squadra che ha una potenza offensiva terribile, ma la fase difensiva lascia ancora a desiderare.
Si sta tornando un po' a quelli che erano gli anni 60 con i brasiliani fortissimi nella fase offensiva, appunto grandi attaccanti, uno per tutti Pelé, Tostao e tanti altri, e invece una difesa e un portiere soprattutto decisamente scarso.
Sicuramente sì, e certo che il Brasile ci ha offerto tantissime versioni. Quella del 94 è stata meno spettacolare, ma più produttiva, USA 94. E basti pensare per esempio Spagna 82, anche lì stesso discorso, grande centrocampo, grande attacco, ma la fase difensiva carente. Ecco. Quindi diciamo che nelle nuove generazioni leve brasiliane, a parte Julio Cesar, che comunque è un portiere in fase ormai di fine carriera, non e qualche difensore di discreto livello, è proprio quello che manca. Infatti grande centrocampo, grande attacco, ma la fase difensiva lascia sempre un po' a desiderare.
Che cosa potrà fare l'Italia? Ricordiamoci, insomma, manca ancora un anno abbondante a quell'appuntamento mondiale. Cosa potrà fare l'Italia contro queste corazzate? Abbiamo detto la Germania, che potrà crescere ancora, la Spagna che difende il suo titolo, e poi le tante outsider, ma soprattutto ancora Francia, Olanda, lo stesso Brasile e le squadre sudamericane. Poi non dimentichiamoci dell'Argentina, per esempio.
Ma io credo che Prandelli, diciamo, cercherà di fare una buona vetrina con questa Confederation Cup, cercando però di non scoprire le sue carte. Il vero obiettivo è quello di provare a vincere i mondiali. E abbiamo tutte le carte in regola, perché sicuramente abbiamo giocatori giovani che comunque già stanno crescendo, penso al Sharawi, Balotelli. È un'Italia che può sicuramente ambire alla vittoria mondiale, però siamo scaramantici per antonomasia, non possiamo mai dirlo, ma in realtà è quello il vero obiettivo.
E poi l'Italia è un po' abituata a non rendere al massimo quando gioca in casa, ma a dare grosse soddisfazioni alle comunità italiane che sono all'estero, e in Brasile ce n'è anche una molto, molto folta.
Ma sicuramente, basti pensare che anche ai mondiali del 78 l'Italia fu una delle squadre che impressionò maggiormente, tra l'altro riuscì a battere l'unica cosa l'Argentina che poi vinse il titolo, e sicuramente poi stranamente l'Italia, vale lo stesso discorso per il Brasile, i tre titoli l'ha vinti lontani da casa. L'Italia 90 è stata una squadra spumeggiante che però ahimè è arrivata soltanto terza.
Ma torniamo a quello che era l'argomento con cui abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, la Champions League. Ecco, il Bayern parte da un 4-0 contro il Barcellona e il Borussia Dortmund da un 4-1 contro il Real Madrid. Ecco, possono le squadre spagnole, i due squadroni spagnoli, recuperare questi risultati anche se così penalizzanti?
Ma c'è un termine che spesso appunto viene usato dagli spagnoli, che è remontata. Io credo che forse l'unica squadra che può avere più chance è il Real Madrid, per il fatto di aver fatto un gol in trasferta. 3-0 lo vedo possibile. Il Barcellona la vedo un'impresa titanica, ecco, se veramente riuscisse saremmo tutti poi a veramente alzarci in piedi e applaudirlo, perché deve vincere con 5 gol di scarto senza subirne uno. La vedo sinceramente un pochino impossibile, ecco, proprio una mission impossible più che una remontata.
È arrivata per i due squadroni spagnoli forse il momento, più che della remontata, di una rifondazione a questo punto?
Ma sicuramente sì, ormai il Barcellona, anche da un certo punto di vista, sia con l'addio di Guardiola, Tito Villanova, sappiamo delle sue condizioni di salute, sta lottando contro questo cancro, quindi è stato vicino fino a un certo punto alla squadra. Io credo che il Barcellona, come tutte le grandi squadre, debba ripartire con magari due, tre elementi, tre pilastri, e poi riaffidarsi ai giovani. Lo stesso vale per il Real Madrid, sappiamo che Mourinho è in partenza, c'è la voce di Ancelotti che trova spazio sui quotidiani, e io credo che anche il Real debba un pochino cambiare mentalità, non soltanto giocatori velina, ma giocatori di concretezza.
Beh, saremo a vedere, anche perché poi, come suol dirsi, la palla è rotonda, ecco, non si sa mai. Comunque, sì, presumibilmente andiamo incontro a una finale tutta tedesca. Grazie Don Leonardo,
grazie per essere stato con noi. Grazie a voi radioascoltatori, grazie.
Staremo dunque a vedere l'esito di queste due spettacolari, come sempre, insomma, quando si incontrano delle grandissime e spettacolari partite, semifinali di ritorno della Champions League. C'è una notizia che anche questa è apparsa in particolare sulla stampa, che ci collega un po' al tema della nostra trasmissione, appunto non solo sport, è quella delle figurine. Le figurine sono legate molto al mondo del calcio, dello sport in generale, ma non solo, perché ci sono poi album di figurine di carattere geografico, storico, artistico e altro. Ecco, dice questa notizia apparsa sulla stampa di oggi: anche in tempi virtuali una passione tutta analogica come quella per le figurine è più viva che mai. Lo conferma la Panini, che è la storica azienda degli album di figurine, che ha lanciato la 52esima edizione dell'album Calciatore 2012-2013, e come accade da sempre viene portato in tour in tutte le piazze italiane. E a Torino l'appuntamento è oggi e domani in Piazza Vittorio. Per due giorni nel villaggio della Panini sarà anche possibile scambiare le figurine con gli altri collezionisti e con gli addetti della Panini. Ricordiamoci, l'azienda di Modena, che non è più proprietà della famiglia Panini, comunque continua con questo nome a portare avanti questa interessante iniziativa delle figurine. E a Modena, tra l'altro, è nato un museo della figurina, Museo della Figurina di Modena, grazie anche all'apporto della famiglia Panini. Ecco, in qualche modo sarebbe interessante per chi dovesse andare a Modena andarlo a visitare. Noi abbiamo in collegamento la dottoressa Maria Giovanna Battistini, che è la responsabile dei rapporti esterni proprio del museo. Vogliamo, ecco, parlarne insieme a lei. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Ecco, nel mondo del virtuale, del digitale, però rimane intatto così il fascino per la figurina che raccoglie l'interesse non solo dei piccoli ma anche dei grandi, tanto che voi a Modena ne avete fatto addirittura un museo. Ecco, di che cosa si tratta?
Si tratta della collezione più importante, credo, al mondo. Non esiste un altro museo della figurina al mondo, della donazione che Giuseppe Panini ha fatto nel 92 alla sua città, collezione che comprende non solo le figurine da lui prodotte, ma tutta una storia delle figurine che ha inizio della metà dell'Ottocento circa. Le prime sono del 1867-68, legate all'Esposizione Universale, e distribuite dai grandi magazzini au Bon Marché, tutto resistente a Parigi, che per primi hanno avuto il proprietario del Bon Marché ha avuto questa idea di distribuire questi rettangolini ai bambini che andavano con le mamme a fare le compere il giovedì pomeriggio, che era il giorno di chiusura della scuola allora a Parigi.
Diamo subito un'informazione di servizio, ecco, per chi dovesse passare per Modena e volesse venire a visitare questo museo, ecco, ci sono degli orari particolari, c'è un biglietto da pagare,
ci sono delle guide. No, il museo è gratuito, segue gli orari degli altri musei, quindi è chiuso sabato e domenica, è sempre aperto, insomma dal martedì alla domenica è aperto, mattina e pomeriggio con la sospensione del pranzo, e oltre alla collezione permanente, diciamo, quindi della storia delle figurine dall'Ottocento a oggi, c'è un'altra sezione. Normalmente abbiamo anche una sezione dedicata alle mostre temporanee, e adesso in questo momento c'è una bella mostra del titolo Cammina Cammina, dedicata alla fiaba.
È corretto dire che attraverso la figurina, attraverso tra l'altro quelle che voi esponete, è possibile un po' ripercorrere la storia del nostro paese, ma non solo?
Assolutamente sì, una storia esemplare, direi, dal primo dopoguerra, dal secondo dopoguerra in particolare, una storia anche della piccola editoria italiana, assolutamente sì, una storia che comprende poi, insomma, i grandi campioni che tutti conosciamo, dal grande Torino ai campioni del ciclismo, Coppi, Bartali, fino alle squadre del cuore, ma non solo, anche la storia televisiva, insomma, ricordiamo per tutti, per esempio, Pinocchio, gli album di Pinocchio, gli album di Sandokan, ecco, giusto per rimanere una generazione un po' che è cresciuta con le figurine.
Anche perché, se non sbaglio, tutti leghiamo più che altro, ecco, la figurina al mondo del calcio soprattutto, ma in fondo non è così. Ecco, lei ha citato l'azienda più famosa in Italia, credo in Europa, la Panini, non pubblicò soltanto album di calciatori ma anche album di tipo geografico, di tipo storico e quant'altro.
Sì, assolutamente sì, insomma, molti di noi si sono, diciamo, formati sia visivamente ma anche così, hanno appreso le nozioni attraverso le figurine. È stato un momento in cui dagli anni 50, gli anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, in cui hanno contribuito sicuramente anche a un particolarissimo apprendimento scolastico. Ricordiamo per tutti, non so, l'album sul Risorgimento, insomma, quelli di storia, gli album geografici, eccetera.
Insieme alla figurina è nato, per così dire, anche il collezionismo. Ci sono dei pezzi nel Museo della Figurina di Modena da tenere, per così dire, in cassaforte?
Beh, insomma, sì, in un certo qual modo sì, insomma, nel mondo collezionistico che riguarda le figurine sicuramente sì, insomma, la prima delle Liebig, per esempio, o Liebig meglio, la prima serie Liebig, oppure, non so, la serie dedicata alla serie dei Globi, alcuni album, per esempio, anche album tedeschi, che pur essendo ancora sul mercato, alcuni insomma, diciamo così, da trovare tutti insieme. Gli album Stolver sono rarissimi, per esempio, legati al cioccolato.
C'è per esempio la famosa figurina, il feroce Saladino, immagino.
Certo, che sì.
Ecco, ripercorra lei un attimo la storia di questa figurina che fece impazzire l'Italia intera, se non sbaglio, negli anni 40.
Negli anni 30.
Negli anni 30, addirittura.
Durante la trasmissione radiofonica, legata appunto ai Tre Moschettieri. In realtà si trattò di un errore di distribuzione, divenne rara per questo, distribuita più al sud che al nord, per molto tempo fu introvabile appunto al nord, mentre invece al sud ogni tanto ci arriva ancora qualche proposta di offerta del Ferruccio Saladino. Si tratta proprio di un errore di distribuzione, ma questo ne fece diventare leggendaria.
E tornando invece, ecco, all'aspetto forse più conosciuto dai giovani, dai ragazzi, le figurine dei calciatori, ecco, qualche pezzo storico, qualche campione che ha fatto la storia del calcio italiano, una citazione di qualche figurina particolare.
Il Bolchi, insomma, quando chi viene naturalmente si precipita verso questo armadio che raccoglie, tra le altre, una curiosità, la famosa figurina dell'Udinese, l'unica figurina dove la squadra dietro, anziché avere il chiarore del giorno, ha il buio della notte, perché come ci raccontava sempre Giuseppe Panini, arrivarono tardissimo con lui e il fotografo a fotografare la squadra ed era già notte, dovevano ritornare, per cui l'Udinese è l'unica figurina che ha questa è una curiosità, insomma. E poi uno può ritrovare anche non solo figurine Parini, ma i campioni, per esempio gli assi del pugilato, gli assi del ciclismo, come diceva lei giustamente, ripercorrendo un po' una storia italiana molto speciale.
Quale altro paese in Europa o nel mondo è riuscito un po' a tenere il passo dell'Italia, dove la figurina ha sempre avuto un successo incredibile?
Ma un po' dappertutto, devo dire, anche in America, insomma, sono diventate, si chiamano trade card, insomma, però sicuramente nata in Francia, si diffuse poi in tutta l'Europa continentale, ma non solo, nei paesi anglosassoni, i pacchettini, i cartoncini di rinforzo dei pacchetti di sigarette si chiamano cigarette cards, il museo ne ha una collezione straordinaria, anche lì sono stati toccati tutti i temi, hanno avuto una divulgazione tutto. Ora esistono le cigarette card, per esempio, oltre che le figurine, ovviamente.
Ed è una collezione che non sarà mai conclusa, perché praticamente le figurine vengono pubblicate, possiamo dire, giorno per giorno in tutto il mondo. Come fate a seguire questa produzione?
È un po' difficoltosa questa cosa, ci riserviamo sempre di prendere i fogli interi ancora, che occupano meno spazio, perché c'è anche un problema poi di archiviazione di queste cose, e quindi cerchiamo di tenerci aggiornati, insomma, su quello che viene prodotto fuori, insomma. Sicuramente i computer aiutano molto per quanto riguarda l'archiviazione.
Allora, dottoressa, ci vediamo senz'altro a Modena, al Museo della Figurina. Ecco, ci consigli un momento della giornata in cui casomai la situazione è più tranquilla e ci dà modo di guardare con calma tutti i pezzi pregiati che voi esponete?
Ma sicuramente nel pomeriggio, verso sera, l'atmosfera è particolare in quel museo, veramente molto speciale, perché essendo le luci basse, luci che devono essere tenute così per problemi conservativi, riescono a dare sempre a rendere quel museo veramente molto speciale. Vi aspetto.
Grazie, grazie, è una promessa. Grazie per essere stata con noi a Non Solo Sport Anteprima.
Grazie a voi.
E questa era Maria Giovanna Battistini, appunto una delle responsabili del Museo della Figurina di Modena. Deve essere particolare, ecco, andare a vedere un museo del genere proprio in virtù di quello che ci evocano questi rettangolini. Dicevo prima, sbagliando, quadratini, no, invece sono dei rettangolini, non sono dei quadratini, colorati, a volte disegnati, a volte con le fotografie, insomma. Ci sono tanti, tanti argomenti che potrebbero essere oggetto di una pubblicazione in album di figurine. Vabbè, non vogliamo dare idee a qualcuno che casomai vuol fare gli album delle figurine del prossimo governo italiano, del prossimo Parlamento. Comunque sarebbe un'idea anche questa. Tra l'altro, governo che, e questo è un argomento un po' che esula dalla nostra trasmissione, comunque governo italiano che sta per essere varato da Enrico Letta. Siamo in chiusura. Bene, abbiamo parlato allora di quella che sarà la possibile finale tutta tedesca di Champions League, abbiamo parlato del Museo della Figurina di Modena, e per ora, insomma, il mio saluto e la buona domenica a tutti coloro che ci hanno ascoltato, e rinvio, insomma, all'ascolto di Non Solo Sport del lunedì. A voi tutti grazie per l'attenzione, da Giancarlo Lavella.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.